avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La siccità ha bruciato in Italia un campo di grano, pensate, su 5, con un crollo atteso della produzione nazionale almeno del 20%. Questo per effetto della mancanza di pioggia e anche del caldo torrido che hanno colpito le campagne del sud d'Italia. Questo riguarda in particolar modo Puglia e Sicilia, dove si produce quasi la metà del totale nazionale di frumento duro. Allora, i primi risultati che vengono dall'avvio delle operazioni di raccolta stanno confermando davvero delle previsioni negative, fosche, delle scorse settimane, con un punte di calo del 40-50%, pensate, per il grano duro al sud Italia, dove si sentono i drammatici effetti della siccità, a partire dai due granai d'Italia, che sono essenzialmente la Puglia e la Sicilia. In Puglia si registrano rese per ettaro in sostanza dimezzate. Il territorio dei pisticci, su proposta del vice sindaco Rossana Florio, ha dichiarato lo stato di calamità naturale, e qui invece siamo in Basilicata. Mentre in Sicilia molte aziende hanno addirittura rinunciato a raccogliere e in alcune zone la produzione è stata letteralmente azzerata, facendo prevedere un crollo della produzione nazionale intorno ai 3 miliardi di chili, ovvero la più bassa degli ultimi 15 anni. Ora noi andiamo a vedere che cosa succede su un territorio specifico della Sicilia, Cefalù. La sentiamo che cosa ha detto il vescovo Giuseppe Marciante.
Non solo la mia diocesi, ma tutta la Sicilia sta vivendo una grave crisi. Dicono alcuni la più grave siccità degli ultimi 50 anni. D'altra parte la regione, appunto, Sicilia è l'unica regione d'Italia e tra le poche d'Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Questo le dice la drammaticità, insomma, del dato. E ogni anno 117 chilometri quadrati di terreno si trasformano piano piano in deserto. Il deserto, lei sa bene, che diventa arido e inadatto alle coltivazioni, con conseguente gravi crisi per l'agricoltura e gli allevamenti, quindi non solo l'agricoltura ma anche aziende di allevamento. La desertificazione quindi ha conseguenze sociali gravi da questo punto di vista, perché comporta l'abbandono delle terre, ma di conseguenza con l'abbandono delle terre lo spopolamento per emigrazione delle aree interne.
Ecco, ma lei vede delle sofferenze particolari magari per alcune fasce più deboli in questo momento?
Ci sono, secondo me, due categorie di imprese a livello, diciamo, dell'agricoltura e dell'allevamento. Imprese che hanno diversificato gli investimenti e quindi hanno altre fonti di reddito per altro tipo di attività, e imprese il cui reddito deriva solo dall'attività agricola o dell'allevamento. Certamente questa seconda categoria è più fragile, ma anche la prima spesso si indebita per differenti investimenti e non percepisce reddito dal ramo agricolo. Ora, in Sicilia c'è una sorta di finanza sociale tra gli agricoltori, in cui si fanno debiti all'inizio di ogni anno, no? Per tutto ciò che riguarda la preparazione del terreno, la semina, il concime, insomma tutte queste cose che lei conosce. E questi si pagano alla fine del raccolto. Se in un anno o più anni addirittura non si ha raccolto e quindi reddito, cosa succede? Si accumula il debito, si mette in crisi il DURC, quel documento che accerta la regolarità del pagamento dei contributi, specialmente agli impiegati. Ora, senza il DURC non si può accedere ai fondi europei. In questo caso si rende necessario, appunto, da parte del governo centrale, nazionale, un congelamento di mutui di investimento che nei tempi favorevoli vengono puntualmente pagati, ma nella crisi andrebbero in questo caso spalmati o slittati. Quindi questo è, diciamo, un problema molto serio.
Più avanti, anzi tra poco, nel nostro programma parleremo anche del caso di Verbuncaudo, sì, una cooperativa agricola importante che lotta anche e lavora su terreni confiscati alla mafia. La Sicilia in questo modo, l'agricoltura della Sicilia in questo modo rischia davvero di essere pesantemente depotenziata?
Guarda, la cooperativa Verbuncaudo, parliamo appunto del caso, in modo intelligente ha diversificato gli investimenti in diverse attività oltre l'agricoltura o a partire dall'agricoltura. Per cui se soffre in un settore riesce a fatturare in quello turistico ed educativo, no? Vanno le scuole, insomma, questa attività pedagogica, diciamo. Settore che sarà incrementato non appena saranno finiti i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell'antica masseria. Ora, quello di Verbuncaudo è un esperimento, secondo me, ben riuscito di agricoltura sociale multifunzionale allo stesso tempo, su un bene sottratto alla criminalità. Ora io direi questo per concludere, pongo all'attenzione il fenomeno della sottrazione di sempre più terreni all'agricoltura, quindi oltre alla siccità, per destinarli a impianti fotovoltaici. In alcune zone, insieme alla siccità, determina la morte dell'attività più antica del mondo, che è l'agricoltura e la pastorizia, con perdita anche di biodiversità e nello stesso tempo il rischio dell'infiltrazione della criminalità mafiosa nella gestione dei terreni destinati al fotovoltaico.
E allora avete sentito il caso della cooperativa Verbuncaudo nelle Madonie, se ci sarà modo ne parleremo più avanti durante la trasmissione. Noi però continuiamo a parlare di siccità perché secondo il Censis negli ultimi 40 anni i cambiamenti climatici hanno provocato danni in Italia per oltre 111 miliardi di euro, circa il 30% dei danni alle imprese provocati da eventi estremi nell'Unione Europea è stato pagato dall'Italia, dove un'impresa su quattro si trova in realtà in un territorio a rischio di frane o alluvioni. E l'agricoltura, il cui 85% delle colture irrigue, ad essere la più esposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici. 20 miliardi di euro pensati in danni solo nel periodo 2022-2024, o per siccità oppure per alluvioni. E allora questa è una crisi, lo dobbiamo dire, che viene da lontano, non è inaspettata e nonostante questo stenta a decollare il piano bacini di cui il paese avrebbe bisogno da anni, così ci ha detto Francesco Vincenzi, che è presidente di AMBI, che è l'associazione dei consorzi di bonifica.
Tutto questo secondo il nostro punto di vista andava affrontato con più lungimiranza non solo nel PNRR ma negli ultimi 50 anni della storia del nostro paese, dove non sono stati fatti investimenti importanti in termini di prevenzione e adeguamento di quelle opere che avrebbero dato sollievo di fronte ai cambiamenti climatici. Il PNRR ha dato un contributo importante ma non è sufficiente, come non sarà sufficiente un intervento a breve termine e limitato al momento. Crediamo, come da tempo diciamo, che serve un piano idrico nazionale che duri almeno 10 anni e che preveda delle linee di finanziamento di almeno 1 miliardo all'anno che ci permetterebbe di mettere in sicurezza questo benedetto paese, sia dagli eccessi di pioggia, come sta succedendo al nord, ma che potrebbe diventare un valore aggiunto nei momenti di siccità, e dall'altra parte appunto mettere in sicurezza il paese rispetto alla quantità di risorsa idrica, perché il problema oggi non è più solo un problema agricolo, è un problema umano, un problema economico ed è un problema ambientale. Quindi abbiamo bisogno di accelerare con questo piano idrico nazionale. AMBI, la sua rete dei consorzi di bonifica, ha fatto un piano di una progettazione per oltre 4 miliardi di euro che inizierebbero un percorso importante di prevenzione rispetto all'emergenza.
Ecco, senta, Presidente, oggettivamente l'Italia è molto indietro per quanto riguarda gli invasi. Forse l'unica regione che paradossalmente è all'altezza è la Sardegna. Perché non si è visto lungo nel corso degli anni, secondo lei?
Purtroppo abbiamo avuto durante il percorso del nostro paese delle catastrofi che hanno condizionato le scelte politiche del nostro paese. Crediamo che oggi bisogna fare un salto di qualità e soprattutto entrare nella concretezza che la sicurezza deve rimanere comunque sempre il pilastro per qualsiasi opera pubblica, ma che non possiamo bloccare nel nome dell'ambiente, nel nome della sicurezza, tutte queste opere importanti. Siamo ancora fermi al 10% della risorsa, del trattenimento della risorsa idrica, dobbiamo portarlo a dei livelli almeno, come alcuni paesi del sud dell'Europa, al 35-50% per riuscire a vincere la sfida, perché non smetterà di piovere nel nostro paese. I dati confermano che nei prossimi 50 anni non cambierà di tanto la piovosità, ma cambieranno il numero di giornate di pioggia e l'intensità della pioggia. Quindi dobbiamo sapere, leggendo questi dati, che nel nostro paese ci sono e che grazie anche ai centri di ricerca sono a disposizione, capire come progettare quelle opere per trattenere per quell'acqua, per poi distribuirla magari nei periodi dove per 2 o 3 mesi non pioverà. Così faremo un piacere all'agricoltura, faremo un piacere ai cittadini, ma soprattutto faremo un piacere a un modello di sviluppo del nostro paese che deve continuare a basarsi sulla sua bellezza, sul turismo, sull'enogastronomia.
Ecco, Presidente, appunto per chiudere, un'attenzione particolare va data all'agricoltura in questo momento?
È chiaro che l'agricoltura è uno dei settori che senza acqua non produce. L'85% dell'agroalimentare italiano dipende dalla disponibilità dell'acqua. Abbiamo bisogno di continuare quello che è il percorso di sovranità alimentare, autosufficienza alimentare, perché abbiamo visto purtroppo che le tensioni geopolitiche mondiali mettono in condizioni anche le economie del paese rispetto alla disponibilità del cibo. Proprio per questo che l'agricoltura deve avere un'attenzione particolare e soprattutto perché l'acqua utilizzata in agricoltura è un'acqua che non serve solo a produrre cibo, ma serve a produrre quella bellezza, quell'ambiente, quel mantenimento della biodiversità che è l'unico al mondo, ed è per questo che molti turisti vengono nel nostro paese.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo casa, la casa di piedi in questa spiaggia.
Allora, molto si può imparare sicuramente dall'estero. Confagricoltura ha voluto mettere a confronto l'esperienza del Po con quella del Rodano in Francia. In Francia, ha spiegato il direttore del settore acqua della Compagnie Nationale du Rouen, Eric Divet, si sono superate in gran parte le criticità per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, ovvero navigazione commerciale, turistica, produzione di energia, tutela delle attività produttive agricole e dell'ambiente. In Italia da tempo l'assetto del fiume Po è oggetto di studio, anche perché l'acqua del mare risale sempre di più attraverso la foce, e questo è un problema per l'agricoltura, anche per l'utilizzo magari dell'acqua per fini potabili, che va affrontato subito. Così ci ha detto Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura.
Programmazione che cosa vuol dire? Vuol dire anche cercare di guardare all'estero che cosa avviene, cercando di emulare quelle che sono delle situazioni virtuose. Il Rodano è molto simile al bacino del Po e quindi ci sono molte analogie. I francesi da 50 anni che regimano l'acqua del Rodano, che cosa vuol dire? Hanno creato una serie di traverse per mantenere, ad esempio, sempre navigabile il fiume, sia ai fini turistici che commerciali, garantendo una funzione sulla produzione delle energie rinnovabili, di idroelettrico estremamente importante, e garantendo per noi agricoltori la quantità di acqua necessaria per le colture. Tema che in Italia a volte si è faticato un po' a comprendere, a far capire che bisogna guardare agli aspetti non solo con delle ideologie, ma con una grande apertura mentale, perché il futuro e nelle nostre mani solo se siamo in grado di fare una programmazione sana. Lei ha accennato al tema del cuneo salino, io lo vivo in prima persona, sono un imprenditore di Ferrara e quindi la risalita del cuneo salino dal mare oggi può raggiungere c'è stato del
ecco, mi scusi, che... allora i francesi come hanno risolto questo tema che poi in qualche modo va a impattare anche, diciamo, col concetto più elevato della siccità e soprattutto lei vede una strategia per il Po, per evitare che appunto questo problema si protragga?
Certamente sì, l'esempio è proprio quello del Rodano, hanno creato sostanzialmente degli sbarramenti, delle barriere, e creando dei salti d'acqua in queste barriere ovviamente si ferma la risalita del Cuneo salino e lo si può fermare sostanzialmente alla foce, rendendo nel nostro caso il fiume Po, che sta diventando sempre più simile ad un torrente, quindi con dei momenti, come lei diceva, magari di questi giorni con grandi portate d'acqua per eventi eccezionali in Lombardia piuttosto che non in Piemonte, a delle fasi di grande siccità dove la portata d'acqua scende ai minimi storici, dove si ha difficoltà a prelevare acqua per quanto riguarda l'irrigazione e a questo punto la possibilità del mare di riuscire a spingere, tra virgolette, all'interno del corso dell'alveo l'acqua del mare, quindi questa risalita del Cuneo. Questa risalita si arresterebbe quando si trova ovviamente di fronte a questo tipo di barriere, per cui il Cuneo salino rimarrebbe molto relegato ai limiti della foce dove si ritiene di confinarlo.
Mi permetta, è una soluzione questa di lunga durata secondo voi, oppure diciamo è una soluzione temporanea, magari in attesa di qualcosa di più concreto?
No, questo è secondo noi un progetto molto concreto, di ampia durata, dove prevede degli investimenti estremamente importanti, dove consentirebbe di coniugare, come dicevo, tutta una serie di aspetti. Noi oggi fatichiamo a far sviluppare ovviamente la viabilità, la navigabilità del fiume Po, sia agli usi commerciali che agli usi turistici, perché non c'è il pescaggio. In questo modo invece si garantirebbe per tutto l'anno la possibilità di percorrere l'asta del fiume e si consentirebbe anche la produzione di energia rinnovabile, perché quando ci sono queste barriere si creano dei salti d'acqua e in questo si fa funzionare ovviamente delle turbine con la produzione di energia. È un progetto di ampio respiro, non è realizzabile in poco tempo, i francesi hanno impiegato 50 anni, 50 anni che lo adottano, ma soprattutto dei francesi c'è anche da tener conto, da copiare, fra virgolette, il metodo di confronto che hanno. Queste soluzioni vengono trovate in una vera concertazione fra tutte le parti sociali, fra i rappresentanti del mondo della produzione industriale ed agricoli, quindi in un vero confronto. A volte da noi questo confronto non è così spinto e quindi vengono prese magari decisioni che penalizzano a volte qualche settore.
E allora speriamo di non metterci 50 anni a elaborare un piano, diciamo, concreto per quanto riguarda il Po. Sicuramente c'è bisogno di intervenire presto sul bacino del Po, perché là, come avete visto e come sentite, si alternano periodi di forte siccità ad periodi invece alluvionali forti, come quelli che si sono vissuti appunto a metà giugno, per cui vedremo un attimo che cosa succederà nelle prossime settimane e a questo punto nei prossimi mesi. Un importante aiuto poteva venire dal PNRR, una parte dei fondi del PNRR vanno anche per la siccità, però sicuramente poi serviranno anche altri interventi più massicci. Allora, per ora è tutto, da Alessandro Guarasci in regia, Alessandro Guarasci in redazione, da Gabriele Di Domenico in regia. Buon pomeriggio.
via i nostri sfangiochi che durano troppo, la notte se li porta via.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. Da Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Solo quello che scoprirai seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito. Mille fuochi accesi, mille sassi.